When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Abbiamo l'onore di avere il professor Massimo Santo, che è ordinario di rete di calcolatori all'Università di Salerno, ed è quindi nella sua duplice veste sia di conoscente della tecnologia, ma soprattutto di, a mio avviso, il massimo conoscente della fantascienza, soprattutto quella Golden Age, quella classica, quella che ha formato il XX secolo e il XXI secolo. Quindi gli ho chiesto di fare un intervento appunto sullo spazio della fantascienza del XX, forse il XXI, ma quella appena comincia.
Grazie Marco. Allora spenderò i primi 5 minuti a difendermi dall'attacco del dottor Casolino, perché io normalmente a lezione che cosa faccio? Quando vado a lezione di reti di calcolatori dico ai ragazzi: ragazzi, io sono essenzialmente un grande esperto di fantascienza e faccio il professore universitario come hobby, in modo che se c'è qualche domanda cattiva posso dire: vabbè, è un hobby e quindi perché non la so non fa niente. Quando vado in un contesto di esperti di fantascienza dico: io sono un professore universitario di reti di calcolatori e quindi sono solo un appassionato di fantascienza, questa è vera. Rifiuto la qualifica di esperto, sono soltanto un grande appassionato di fantascienza da ormai, ahimè, quasi 50 anni e quindi diciamo mi difendo in quest'altra maniera. Qui sono proprio nei guai, perché certamente in questa sala ci sono sia eminenti colleghi e esperti di fantascienza e eminenti colleghi ed esperti di scienza in generale. Quindi che cosa posso dire a mia difesa? Niente, l'avete capito, sono un dilettante. Quindi, di fronte alla tematica che mi ha proposto Marco, ho cominciato ad esplorare il problema e mi sono subito reso conto che era un problema quadridimensionale, perché parlando di immagini dello spazio nella fantascienza, occorre poi declinare questa cosa nelle dimensioni che la fantascienza ha assunto con i diversi media in cui è caratterizzata, e quindi letteratura, cinema, fumetto, videogiochi. Mi sono reso subito, è impossibile. C'è una quantità e una qualità di rappresentazioni nello spazio all'interno appunto della storia della letteratura e di tutte le altre declinazioni che ho detto della fantascienza, che era assolutamente impossibile una trattazione esaustiva, che peraltro probabilmente avrebbe mortalmente annoiato tutti, perché le trattazioni esaustive, questo alla fine finiscono col fare, sono interessanti soprattutto per noi accademici, perché uno poi ci va a trovare riferimenti, però quando le devi poi utilizzare in una sessione di presentazione come questa diventano pesantissime. Allora ho detto, vabbè, visto che mi sono reso subito, lasciamo perdere, saranno delle suggestioni, saranno dei suggerimenti, saranno delle invocazioni rispetto a cose che ci volevo mettere per forza e non c'era più lo spazio per metterle, e cominciamo con quella che tutti voi sicuramente conoscete, che è una delle più belle visioni dello spazio nella fantascienza, il 2001 di Odissea nello spazio di Kubrick e Clark, diciamo così, perché appunto, come certamente sapete, la musica l'avete già sentita tra l'altro dal collega che mi ha preceduto.
È scontato, no? Sceglierla.
Sì. E quindi adesso lo taglio subito, eh. Ci godiamo i primi pochi secondi. È cominciato tutto così, perché io avevo 9 anni, era il 1969 quando è entrata, diciamo, è stata presentata questa meraviglia della cinematografia nelle sale italiane. I miei genitori, credo in maniera del tutto inconsapevole, mi portarono a vedere questo film, che per me è stato uno shock, un imprinting come quello del paperotto che esce dal vuoto. Da quel momento la fantascienza è stata la mia passione. E qui sono 50 anni che coltivo questa passione, soprattutto attraverso la parte della letteratura, ma senza farmi mancare abbondanti bibagioni di tutte le altre dimensioni che poi qualche volta appunto vi citerò. E allora, nel tentativo di dire che cos'è stata la fantascienza rispetto alla rappresentazione dello spazio, o viceversa, la percezione dello spazio nella fantascienza, io mi sono poi autolimitato, perché Marco aveva scritto un iniziale titolo della presentazione che parlava del XX secolo, per cui io, nel tentativo di limitare i danni, perché lui parlava una cosa del tipo l'impatto culturale della fantascienza del XX secolo, ma secondo me era una cosa che ci poteva voler non solo la Treccani, ci voleva qualcosa in più per uno stuolo di esperti immenso. Quindi ho detto le immagini dello spazio nel XX secolo, e poi, come raccontavo un attimo fa, uno di voi, mi sono mangiato le mani fino al gomito e ho detto, mannaggia, ma mi sono tagliato tutto quello che c'è dal 2000 in poi. Fa niente, perché come vedremo di cose ce ne sono tantissime. Due capisaldi rispetto alla percezione che io ho di questo: da un lato il modo in cui la fantascienza ha guardato lo spazio ha rappresentato una rivoluzione concettuale, quelle che gli inglesi chiamano conceptual breakdown. Quindi qualcosa che ha sconvolto la percezione e nello stesso tempo ha dato il via a un capovolgimento della prospettiva con cui noi guardiamo a noi stessi. E qui, come ho detto, io appunto, siccome ci vorrebbe veramente l'impossibile, alcune suggestioni che sono soltanto, soprattutto, dei rimandi a delle grandissime esperienze di letteratura o di altri media, come vedremo, che vi raccomando di andare poi a cercare, per chi di voi non le conosce ancora, o magari a ritrovare per chi le ha già gustate. E quindi sono persone, sono grandi autori con grandi libri, e questi tre signori sono dei signori abbastanza importanti del mondo della fantascienza del XX secolo, Isaac Asimov, Arthur Clarke. Questo è un po' meno noto come foto, si chiama Larry Niven, è uno dei grandissimi di quella che viene chiamata hard sci-fi, quindi della fantascienza con un substrato di aggancio alla tecnologia e alla scienza un po' più ricercato, un po' più forte. Ovviamente ce ne potevano entrare altri 50, così come ci entreranno alcuni che stavano a tutto titolo anche qui dentro, nelle prossime riflessioni. E allora il signor Asimov, che è molto noto al pubblico di fantascienza e che in realtà ha trovato un po' di popolarità, di largo respiro, anche con alcune rappresentazioni cinematografiche, di cui mi piace citare, rispetto a questo discorso del capovolgimento delle prospettive, chiaramente il ciclo della Fondazione, che è tra l'altro una di quelle cose di cui si rumoreggia da tempo e, se non sbaglio, è stata opzionata da poco per una realizzazione di una serie, credo da Netflix o da Amazon Prime. Adesso sta questa battaglia che ancora per il momento ci dà un po' di soddisfazione, perché c'è la competizione di cui si parlava prima. E il ciclo della Fondazione rappresenta, diciamo, guardare da tanti punti di vista, comunque sostanzialmente introduce questa idea dell'immensità dello spazio e del fatto che, in una visione positiva, molto ottimistica, l'umanità del futuro ha comunque fatto ripercorso una dinamica di espansione e di civilizzazione, diciamola così, perché appunto è una visione positiva, attraverso un impero galattico di dimensioni appunto assolutamente impressionanti, e in cui lo spazio viene rappresentato attraverso anche questa visione del centro e delle periferie.
E senza manco un alieno.
E senza manco un alieno, che è una cosa che tantissimi hanno notato. È effettivamente una visione del futuro nel quale l'umanità ha dominato la galassia, e lo fa senza concorrenti. Lo stesso Asimov, dal punto di vista invece della percezione dello spazio e del modo in cui noi ci relazioniamo, propone qualche volta anche delle visioni pessimistiche. Qui c'è da fare un discorso sull'evoluzione della letteratura di fantascienza tra prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma appunto non vogliamo fare critica letteraria, ma solo riportare appunto queste esperienze di emozione. Nightfall, che è un racconto di cui poi Asimov, insieme a Silverberg, che è un altro grande della letteratura fantascientifica, ha tratto un romanzo, ma il racconto di Nightfall descrive una situazione nella quale diciamo, c'è un pianeta dove, a causa di una serie di circostanze astronomiche, praticamente è sempre giorno e quindi le stelle non vengono mai osservate, e, come dice il titolo, La caduta della notte, il racconto descrive cosa succede quando, una volta ogni 21.476 anni, le circostanze astronomiche fanno sì che i sei soli che illuminano il pianeta siano, 5 di essi sono, diciamo, in fase di oscurità, e il sesto va in eclisse, per cui per la prima volta ogni 21.476 anni l'umanità che abita quel pianeta vede le stelle. E la conclusione è pessimistica: il ribaltamento di percezione dell'universo, con l'impressionante scoperta della dimensione dell'universo, della vastità dell'universo, provoca il crollo della civiltà. Di fatto Nightfall finisce così. La storia è molto divertente, cercate e leggete il racconto, è un racconto ragionevolmente breve, quindi si legge facilmente, ma quindi c'è questa doppia visione, che è comunque un ribaltamento di prospettiva. Questa è la cosa, diciamo, che volevo sottolineare: c'è questa rottura, c'è questo breakthrough a cui gli scrittori di fantascienza fin dall'inizio ci hanno in qualche maniera abituato. E questo fa il paio, devo dire che stamattina è stato molto interessante, tutte le cose che ho sentito erano tutte strumentali e tutte utili al mio discorso, perché devo dire che appunto abbiamo scoperto che dell'universo sappiamo pochissimo, quindi tutto quello che possiamo, diciamo, immaginarci va bene, va nella direzione di
come diceva un altro degli interventi, immaginare il futuro, che è sempre uno strumento utile e valido per dirigerlo da qualche parte, così come ovviamente i piccoli passi che ci portano verso questo futuro sono fatti di tutte queste costruzioni, di tutti questi esperimenti, di tutto questo confronto con la realtà che viviamo. Quindi effettivamente devo dire che mi sono con grande soddisfazione, bello, allora effettivamente quello che volevo dire io ritrova anche altre autorevoli conferme. Mr. Arthur Clarke, abbiamo già parlato di 2001 di Odissea nello spazio, che io vedo comunque come una visione positiva. In 2001 di Odissea nello spazio, al di là del confronto con l'intelligenza artificiale, che come sapete al 9000 il computer cattivo, che poi nei sequel abbastanza discutibili dal mio personale punto di vista, che poi lo stesso autore ha dato al romanzo che aveva tratto dalla sceneggiatura del film, 2010, 2100, eccetera, eccetera, non so chi di voi li ha letti, viene poi in maniera anche un po' ridicola recuperato. Al di là del dramma, diceva, del confronto con l'intelligenza artificiale, comunque 2001 è la dimensione della scoperta dell'immensità, della scoperta dell'altro, degli alieni, diciamo, di intelligenze superiori, ma anche dell'immensità e della problematica del viaggiare in questa immensità. E la visione è tutto sommato positiva, perché poi comunque alla fine c'è un concetto di rinascita dell'umanità rispetto alla scoperta di questa immensità. Viceversa, Clarke, con Incontro con Rama, che è un altro dei suoi capolavori, da una visione negativa, ancora una volta un incontro con un'astronave che transita a questo punto per caso nei pressi del nostro sistema solare e che si ferma, diciamo, a fare rifornimento, fatemelo semplificare così, desta la curiosità naturalmente dell'umanità, che fa di tutto per incontrare Rama, che è il nome che viene dato all'astronave, e che scopre con sommo rammarico che l'astronave e i suoi abitanti non considerano, letteralmente non si accorgono dell'esistenza, non sono interessati all'esistenza dell'umanità, e così come sono arrivati per far rifornimento ripartono senza aver degnato della minima attenzione, senza aver reagito a nessuno dei tentativi di incontro che vengono invece disperatamente promossi dall'equipaggio umano che va a incontrare Rama. Anche qui ci saranno dei seguiti, anche qui si può poi ragionare sulla loro discutibilità, ma comunque anche questo è un romanzo che vi consiglio di leggere con questa riflessione un po' amara rispetto alla percezione della piccolezza e a volte dell'essere insignificante dell'umanità rispetto alla dimensione enorme dello spazio. Mr. Riley Niven, come dicevo, ci dà la possibilità di guardare un'altra rivoluzione spaziale con l'immaginazione di un mondo, il mondo dell'anello, che è letteralmente un anello di dimensioni orbitali, sostanzialmente la distanza è esattamente quella dell'orbita terrestre, quindi è un mondo che contiene nella superficie interna di questo anello l'equivalente di 3 milioni di volte la nostra Terra. Anche questa idea è stata opzionata per una serie televisiva, l'ultima notizia che ho trovato è del 2018, nella quale la notizia riferisce che ancora una volta, mi pare questa volta, Netflix stia lavorando per la realizzazione di una serie tratta dal romanzo. Il romanzo contiene innanzitutto la descrizione, Niven, anche in lui ho scelto un romanzo solo, ci sono queste due visioni, c'è una visione ottimistica di capacità comunque della razza umana di integrarsi in un universo molto vasto che, a differenza di quello di Asimov, è invece ricco di razze, e dall'altro lato però c'è sempre la sensazione di una qualche parziale inferiorità, in particolare rispetto alla razza dei burattinai, che incarna, diciamo, dal punto di vista dell'autore l'idea di questa evoluzione di civiltà extraterrestri che è largamente irraggiungibile dall'umanità stessa. Ma la cosa per la quale citavo Ringwald invece è questa visione che capovolge la nostra percezione del concetto di pianeta, no? Trasformando il pianeta in questo anello orbitale e trasformando l'avventura di, diciamo, dei protagonisti del romanzo in questo viaggio su questa superficie di incredibili dimensioni. E vabbè, e questa era la prima dei due punti di vista fondamentali che volevo proporvi. Il secondo era più scontato, e cioè è il fatto che la fantascienza ci ha aiutato a riflettere sull'immensità dello spazio percependone il senso del meraviglioso, e quindi dando vita rispetto a questa immensità a uno slancio, no, di meraviglia e, come dire, di sospensione di incredulità, perché lo spazio è così immenso ed è così meraviglioso che tutto può accadere. E quindi mi piaceva dare questa sensazione di meraviglia con la bellezza. Questo è l'incipit di Dune, di David Lynch.
Is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The moral universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness.
L'effetto credo sia stato un po' rovinato dalla qualità del filmato e dalla qualità dell'illuminazione. Dune, grandissimo capolavoro anch'esso di fantascienza, in realtà poteva essere citato anche da molti altri punti di vista, per esempio quello di come ci si sposta e come si viaggia nello spazio. Lo riprendo tra un attimo. Mi serviva come impatto emotivo sul senso del meraviglioso. Questo signore, poco noto come foto, immagino, si chiama Edmond Hamilton ed è l'autore di quello che io considero uno dei più bei cicli, in realtà sono due romanzi, di fantascienza degli anni d'oro, e cioè di quella fantascienza in cui c'è davvero una certa sospensione di incredulità rispetto alla quale si rimane quasi commossi, perché è un'ingenuità così bella da sentirsi raccontare che veramente vale la pena di leggerla. E si tratta appunto dei Sovrani delle Stelle nella versione italiana, gli Star Kings, dove un po' come si faceva agli inizi degli anni del 1900, di fronte, diciamo, il protagonista viene contattato telepaticamente da uno dei Sovrani delle Stelle che fa un viaggio spettacolare nel tempo e nello spazio, perché 20.000 anni nel futuro e su pianeti lontanissimi, dando vita a una saga avventurosa in cui appunto queste dimensioni spazio-temporali sono in maniera quasi sognante, no? Attraversato, il protagonista fa uno scambio di persona con il principe stellare, col sovrano delle stelle, e si ritrova nel mezzo di avventure incredibili. Nel seguito, Ritorno alle Stelle, che chiude il ciclo, scritto quasi 20 anni dopo da Hamilton, c'è invece lo scambio vero e proprio, c'è stata l'evoluzione della tecnologia, quindi se prima si riusciva a fare solo lo scambio di coscienze, nel seguito si riesce a teletrasportare nel futuro e a tale distanza dello spazio i protagonisti, in modo che possano esserci gli incontri che nel primo romanzo erano stati necessariamente limitati al fatto che uno occupava temporaneamente un corpo altrui. Ve lo raccomando, I Sovrani delle Stelle e Ritorno alle Stelle sono veramente tra i due libri più belli che io abbia mai letto. Torniamo al signor Frank Herbert con il suo ciclo di Dune, che abbiamo appunto utilizzato per questa idea del senso del meraviglioso. Anche qui Impero Galattico, un futuro abbastanza lontano, come sentivate dalla principessa Irulan, 10.000 anni nel futuro. L'umanità, anche qui curiosamente non ci sono razze aliene, ma c'è uno studio sociologico di come le diverse associazioni culturali dell'umanità si sono evolute, no? c'è un gioco di disvelamento, è una saga lunghissima, anche qui si può ragionare su il primo volume di Dune, è un capolavoro di Dune assoluto.
Tutti i
diciamo che Dune il primo è un capolavoro assoluto
da tutti i punti di vista.
No, parlo dei romanzi, parlo della letteratura. Ho usato il film, ha una storia controversa, tra l'altro anche questa è stata opzionata, è stata uscita la serie di Dune, che peraltro ha avuto altre due o tre versioni intermedie, credo una anche da HBO, la stessa di Game of Thrones.
Era di una casa
di Dune
italiana.
Scusa,
il produttore della
De Laurentiis, vi ho fatto vedere, il David Lynch era il regista, il produttore De Laurentiis, è stato un flop clamoroso, però poi è diventato un cult, bisogna dire. C'era Picard come uno dei
c'era Sting
che faceva la parte del nipote Caterina.
Vabbè, scusateci, qua ci siamo un caldo assoluto che non l'ha vista, andasse a vedere, sta per uscire sta nuova serie. Devo dire, dopo ci sono state altre due o tre release, hanno fatto una miniserie televisiva di HBO, che poi sei figli di Dune, esattamente. L'hai doppiata tu?
No.
Spero nella serie.
Spero in quella che sta arrivando. E comunque anche qui, quindi, il senso del meraviglioso, anche qui l'umanità, una visione questa volta ottimistica, l'umanità del futuro che ha costruito l'ennesimo impero galattico. E però la cosa divertente è lì, appunto, disvelarsi di alcune associazioni culturali, gli ebrei piuttosto che non mi ricordo più chi altri, che si scopre, no? All'inizio sono ammantate queste sette quasi religiose del futuro, non si capisce bene da dove vengono, poi mano a mano che si va avanti nella saga, stiamo parlando sempre dei romanzi, si scopre che le origini ancestrali erano in alcune ben note associazioni culturali contemporanee. E va bene, vado velocemente che ho perso il senso del tempo, credo di essermi mangiato già un po' della parte del mio intervallo disponibile. Questo viaggio potrebbe continuare all'infinito. Poniamoci qualche domanda. Alcune delle domande fondamentali che hanno accompagnato le immagini dello spazio. Chiaramente, quindi, l'immensità dello spazio, la meraviglia, eccetera, eccetera. Ok, e quindi che facciamo? Ce lo guardiamo sto spazio? Oppure piuttosto, come in Nightfall, ne veniamo schiacciati appunto dal crollo della civiltà? No, proviamo a capire come si può viaggiare. E allora si sono fatte un po' di ipotesi che mi danno l'occasione di citare alcuni grandi della letteratura scientifica. Questo signore qui si chiama Robert Heinlein. Insieme a Clark e insieme ad Asimov viene considerato, diciamo, uno dei grandissimi della lettura di fantascienza del Novecento, a tutto titolo. Ha scritto un'opera immensa che ha incasellato in una storia futura. È peraltro un autore molto interessante perché ha cambiato tanti generi, dimostrando, no, una capacità di porsi in diversi modi rispetto alle diverse sfaccettature della fantascienza. Uno dei suoi romanzi è diventato famosissimo nell'epoca hippie, Stranger in a Strange Land, straniero in terra straniera, perché ci hanno visto dentro un inno alla libertà sessuale, alla ribellione al potere, eccetera, eccetera. Lui poi ha sempre negato, peraltro questo è lo stesso signore che ha scritto Fanteria dello spazio,
l'anno prima,
che quindi è un romanzo in cui che invece dice: ah, questo è un militarista maledetto,
anche lui ha sempre anche negato,
lui ha sempre negato, effettivamente c'ha ragione lui.
Io semplicemente ho riletto di recente ed è tremendo.
Fanteria dello spazio?
Scusami, la traduzione tagliata originale o quella?
La traduzione per schifo,
però,
quella che ho già io in mano, italiana, la traduzione per schifo, casa editrice, non so perché l'hanno beccata, di solito c'è un bellissimo lavoro, ma no. Tornando a noi, volevo far vedere di Heinlein nel discorso delle come ci spostiamo in questo spazio. E vabbè, facciamo un'ipotesi diciamo, di quelle più realistiche, non si può superare la velocità della luce, possiamo fare tutta una serie di ragionamenti magari per avvicinarci. In ogni caso, se non si può superare la velocità della luce e non ci sono altre scappatoie, c'è poco da fare. Per spostarsi su distanze cosmiche, l'unica idea perseguibile è quella di costruire un'astronave generazionale, cioè un'astronave che costituisca un ecosistema autosufficiente, nel quale si può immaginare che si parte e poi durante il viaggio ci si riproduce, si lascia il passo alle nuove generazioni e così via, astronave generazionale. Poi qui ci stanno tante variazioni sul tema, però concentriamoci un attimo su questo, perché questo ci dà anche un punto di vista interessante che poi ritroveremo. In questo romanzo di Heinlein, l'astronave generazionale, per una serie di circostanze, queste cose sono state poi riprese in vari film, filmetti, eccetera, eccetera, per una serie di circostanze, diciamo, perde la rotta originale, perfino in un film della Disney, Wall-E, c'è questa idea, anche se è declinata in maniera un po' diversa, per cui alla fine la gente che vive su questa astronave finisce col costruire una civiltà che considera che l'astronave è tutto l'universo. E il romanzo provocatoriamente racconta il modo in cui il protagonista, diciamo, svela questa finzione. E ancora una volta quindi c'è questo ribaltamento di prospettiva, questo scoprire che l'universo è più grande di quello che pensavamo che fosse. E quindi ci sono i due temi di cui sono. Vabbè, la produzione di Heinlein è infinita.
L'ultimo decennio del XXI secolo.
Scusate, sono andato un po' di fretta, dovrei tornare a farvi vedere, ho dimenticato l'animazione, più veloce della luce, no? Faster than light. Quindi queste astronavi generazionali, perché non possiamo andare più veloci della luce. Come facciamo ad andare più veloci della luce? E vabbè, e qui ho fatto una citazione sempre.
Nell'ultimo decennio del XXI secolo, uomini e donne a bordo di astronavi scesero sulla Luna.
Questo è il 2000%.
Nel 2000% gli altri pianeti del sistema solare, quasi simultanea con una potenza della luce dell'energia, la quale l'ultimo tempo fu raggiunta, e poi di gran lunga superata la velocità della luce. Così, finalmente, l'umanità iniziò la conquista e la colonizzazione dei mondi dello spazio. L'incrociatore interplanetario C57D è partito dalla base terrestre ormai da un anno, missione speciale del sistema planetario della stella di prima grandezza Alfa.
Vabbè, questo ci tenevo, perché sto film è stato proiettato tutti gli anni. Sotto Natale, la notte di Natale, chi ha la mia età se lo ricorderà, tutti gli anni veniva ripresentato sulla RAI il pianeta proibito.
Sì.
No? Che c'ha come capitano dell'astronave Leslie Nielsen
e non chiamatelo Sheldon,
che è quello della pallottola spuntata,
l'aereo
più pazzo del mondo. È una chicca meravigliosa, andatelo a vedere. Il romanzo tra l'altro è molto interessante e il film, visto in quest'ottica, è molto molto divertente, con l'introduzione ancora una volta di queste immensità spaziali e i mostri del lead.
Segnatevi chi ha fatto quel mostro?
Chi l'ha fatto?
La Disney.
Sì. Infatti ci somigliano un po' a qualcuno dei personaggi della Disney. Però i ragazzi che non l'hanno visto, cercatelo, è bellissimo e vale la pena di guardarlo in questa prospettiva. Questo signore qui è per me il più grande scrittore di fantascienza del Novecento, è un fatto solo di gusto, si chiama Roger Zelani. E l'ho citato qui nei viaggi, eccetera, eccetera. Se non torno indietro, vi ricordate, c'era il generazionale, FTL, iperspazio. Ok, adesso l'iperspazio, ci sono qui dentro la sala è piena di fisici. Io sono un modesto ingegnere elettronico prestato all'informatica, non ci provo proprio a parlarvi di iperspazio, se non con la famosa, col famoso esempio della sciarpa. Cioè, abbiamo una sciarpa? No, anche con la cravatta si può fare. Non abbiamo la tovaglia.
Oggi c'è
il tavolo di.
Io ce l'ho più grosso.
C'è la stessa cosa. Tower Day è più bello. L'iperspazio descritto con la metafora della sciarpa è che si fa così, e quindi per andare da qui a qui ci vado praticamente facendo un warp dello spazio. E quindi facendo in modo che appunto attraverso questo fantomatico iperspazio, grazie, speriamo che ci vengano a prendere. Grazie a questo fantomatico diciamo iperspazio, appunto, si riesce a viaggiare per queste distanze senza violare la regola della velocità della luce. Vabbè, anche qua ci sono troppi fisici, non dico niente. Però perché ho citato Zellany, che non ci azzecca proprio niente con l'iperspazio? Perché tutta la produzione di Zellany è una produzione epica. Lui, il suo capolavoro nella fantascienza è stato quello di prendere tutte le mitologie, diciamo tutti i pantheon dell'umanità e proiettarli in qualche maniera nel futuro, a volte in chiave più fantastica e a volte in chiave hard sci-fi. Il romanzo più bello che io abbia mai letto si intitola Signore della Luce, Lord of Light, è un adattamento del pantheon indiano, dove alla fine si scopre che sostanzialmente non è nient'altro che un futuro in cui un'astronave è precipitata e i componenti dell'equipaggio, che erano in parte già dotati di caratteristiche mutanti, hanno poi di fatto costruito un pantheon a loro immagine e somiglianza, in modo da poter poi asservire, diciamo, quella che poi sono state le generazioni successive. Insomma, un romanzo di vera fantascienza. Bene, nell'Isola della Morte, che è uno dei romanzi, appunto, questo qui è un pantheon, diciamo, un po' naturalista, una diciamo, animista, no? Con un'incarnazione di potenze del tipo, appunto, l'aria, l'acqua, eccetera, eccetera. Comunque, in questo romanzo il protagonista viene raggiunto da un funzionario della, diciamo, organizzazione interplanetaria terrestre attraverso un viaggio nell'iperspazio, e lo cito perché c'è una simpaticissima descrizione di come si fa, anzi in realtà non c'è, però si propone il problema di come si fa a calcolare una diaria per un dipendente pubblico quando viaggia nell'iperspazio.
Sì, la alta voce perché siamo finiti.
E la risposta è complicato. E penso si possa applicare in moltissime situazioni, diciamo, contemporanee. Vi raccomando la lettura dell'intera opera Omnia di Zellany, che veramente è fantastica. Vabbè, avete capito che sono appassionato, quindi non posso fare a meno di dire che tutti quelli che ci sono fantastici. Questa è una fantastica grande signora della fantascienza, Lois McMaster Bujold, autrice del ciclo dei Vorn, che non si è capito perché non ha mai trovato una versione su altri media, perché invece se la meriterebbe tutta, no? Perché sono romanzi avventurosi e nello stesso tempo pieni di personaggi carichi di spessore, uno spessore sempre crescente. Bene, perché la cito? Perché lei invece il discorso dell'iperspazio, figlia di ingegneri, l'ha sviluppato molto bene con questa idea dei tunnel iperspaziali, cioè con l'idea che queste piegature della sciarpa che vi ho fatto vedere io non siano costruite o causate dall'umanità, ma che siano un connotato naturale. Per cui ci sono dei punti, questo è un disegno tratto, diciamo, che accompagna molte delle sue opere, un ciclo che gira intorno a questi pianeti che vedete qui. Barrayar è quello fondamentale su cui nasce il protagonista di questa epopea. Però qui si vede sostanzialmente che tutti questi sistemi stellari sono collegati tra loro da questi tunnel, per cui il viaggio è condizionato al fatto che questi tunnel vengano percorsi. In uno, per esempio, dei romanzi della serie ipotizza un complotto terroristico in cui si fa crollare il tunnel iperspaziale. Questa cosa è ripercorsa pari pari in Deep Space Nine, no? L'intera storia di Deep Space Nine, per chi non conoscesse Deep Space Nine,
La conosca
perché vale la pena, è una delle serie sotto l'egida di Star Trek, forse una di quelle meno note, no? Che è stata meno poi ripresa, che è una delle poche che ha un filo narrativo completo sulle sette stagioni e che ha al suo centro l'idea del tunnel iperspaziale. E anche qui, lungo lo sviluppo della storia, c'è questo tentativo di farlo crollare piuttosto che attivarlo, eccetera eccetera. Non vi dico più niente perché sennò vi deverei lo sfizio di vedere questa magnifica serie. Tornando alla Bujold, è una scrittrice di grande produttività, ha vinto, tra l'altro, credo che sia l'unica
4 Hugo e Nebula
insieme ad Heinlein ad aver vinto 4 premi Hugo, tutti credo con romanzi, tutti della serie dei Borra, appunto, e comunque è ancora una volta una situazione che lei, figlia di ingegnere, ci tiene a dirlo, e in realtà tutti i suoi romanzi sono raccontati e narrati con questa descrizione molto interessante e molto, diciamo, con un grosso sforzo verso, diciamo, quello di cui parlava l'amico di Leonardo, cioè una visione concreta dell'impatto che si potrebbe avere sul futuro di alcune tecnologie che conosciamo, anche da molti punti di vista. È molto interessante anche il discorso dell'evoluzione biologica della natura umana, diciamo, di fronte a un'espansione di questo genere, l'impatto dell'isolamento, se per caso va giù uno di questi tunnel, per esempio questo, e il sistema stellare, quindi il pianeta, rimane isolato e quindi si sviluppa con una civiltà che non si è integrata con tutto il resto. È proprio questo l'artificio narrativo iniziale. Ok, vado velocemente avanti. Quindi immensità dello spazio, tutto quello che ne consegue, ma siamo proprio sicuri? Mica tanto. C'è il signor Philip Farmer, che è un altro dei grandissimi della fantascienza del Novecento, che per esempio nel suo ciclo Fabbricanti di Universi ci dice che è mica vero, sono universi tascabili, gonfiati come un palloncino. E i nostri eroi scoprono durante una serie di romanzi. Farmer è uno scrittore bravissimo che ha un unico difetto: mette in piedi dei cicli meravigliosi, per esempio con 5 volumi. 4 sono la fine del mondo, il quinto è uno schifo. Quindi leggete i primi 4 e quindi è meglio immaginarsi cosa sarebbe potuto diventare il ciclo piuttosto che rovinarselo. Il famosissimo ciclo del fiume, dove l'umanità si risveglia su un pianeta che è caratterizzato, un pianeta molto grande, che è caratterizzato dal fatto di avere un unico grande fiume che lo percorre, si risveglia, nel senso che si risvegliano su questo pianeta tutti gli umani morti, no? Cioè, hanno fatto anche qui il CBO, credo che forse ci prova a sfizzare a combinare questa cosa, ha fatto una versione miniserie terribile. Invece i romanzi sono molto belli, sono tutti i primi, dove Farmer fa, no, comparire personaggi tipo Ulisse. Non mi ricordo gli altri, ma insomma molto divertente. Tornando a Fabbricanti Diversi, c'è questa idea. Il nostro, chi l'ha detto? I nostri amici fisici e tutti quelli che stanno predisponendo le missioni spaziali, dice, vabbè, noi abbiamo lanciato le sonde, guardiamo la radiazione, ma chi ce lo dice? Tutto finito. Sono stati i propri Fabbricanti Diversi che hanno predisposto tutto. Infatti a un certo punto lanciano una sonda, noi questa cosa l'abbiamo già superata fino a Plutone, dove è arrivata la sonda più lontana che ha lanciato l'umanità? Ma comunque a un certo punto sbatte e naturalmente, però, in questo modo, di questi universi gonfiabili, tascabili, se ne possono fare tanti. E non è che l'ha fatto solo lui questa cosa, vediamola dal vivo.
You're not gonna slow me down on this, are you?
Slow you down? Who's brain's working on outdated software?
Why don't you go grab us some coffee while I do this?
Oh, sure thing. How you take it? Black, couple cubes to kiss my ass? I don't know what's in there. I don't want you to get hurt. So step back. Hey, Kane, for real, man, open the damn locker.
Kane, he's back! The light giver!
Ever. Quindi chi ce lo dice? Un giorno si apre lo sportellino, questa cosa è stata anche ripresa da qualche parte, e si scopre, peraltro Men in Black è molto divertente, questo è Men in Black 2 credo, perché in Men in Black 1 c'è esattamente la visione opposta, perché se avete visto Men in Black 1, quando termina il gatto che c'ha, no, famosa, famosa cintura di Orione appesa al collo, e si scopre che, cioè, c'è una meravigliosa scena cinematografica nella quale si scopre che quello è un universo e che il nostro universo è una biglia, no? Così come quella del gatto era una biglia che conteneva la cintura di Orione, il nostro universo è una biglia che un alieno, no, getta su un tavolino. E vabbè,
Allora è arrivato il momento di salutarci, facciamolo velocemente con alcune citazioni imprescindibili. Altri modi di viaggiare nello spazio. Ma che c'è di più bello che viaggiare sui ricorrenti nello spazio con una tavola da surf? Silver Surfer, uno dei personaggi più belli della Marvel, peggio trattato nelle versioni cinematografiche, ci hanno fatto di tutto questo poveretto. Se vi andate a recuperare le primissime versioni con i disegni, se non sbaglio, di Jack Kirby, questo credo che sia suo, ne vale veramente la pena, ambientazione galattica e viaggi semplici perché si fanno sulla tavola da surf. Come non citare all'interno di questo nostro viaggio sulle percezioni dello spazio il videogioco? Anche qua ci volevano almeno altre 6 ore di intrattenimento, citiamo Mass Effect, che penso sia la trilogia più riuscita dal punto di vista narrativo nel mondo dei videogiochi, anche se il giocato è un po' una sofferenza. In Mass Effect l'idea è quella dei portali, quindi nello spazio costruito e formato dall'umanità con questo effetto e non dall'umanità. La retrograzia essenziale. Scusate, no, parlavo sopra. Ovviamente, quindi ci sono questi portali che sono un modo di costruire questi balzi iperspaziali per diverse zone della galassia o delle galassie, e questo ciclo narrativo di 3 videogiochi, Mass Effect 1, 2 e 3, è veramente molto bello, proprio come storia, un universo ricchissimo di razze, di esperienze, di viaggi, eccetera eccetera. Come dicevo, da videogiocatore è un po' faticoso, diciamo, la versione, il modo in cui è stato poi diciamo messo in piedi come dinamiche di gioco è un po' faticoso, ma ne va bene. Quindi se siete appassionati, prego.
Allora io gioco a un altro videogioco che è molto a proposito di questa esplorazione dello spazio, che si chiama No Man's Sky.
Non li conosco tutti, come si chiama?
No Man's Sky.
No, questo io non lo conosco, però ce ne sono allora, tanti, la mia era solo una citazione.
In cui è abbastanza un gioco di una diversa, però si può esplorare, si esplora un universo enorme, appunto che è pure un record mondiale.
Ce n'è uno molto famoso su questo tema che si chiama, finisce con Eve.
Qualcosa finisce con Eve.
No? C'è una cosa prima. Questo è un filone molto interessante di costruzione, bisognava parlare anche di questo, del mondo dei videogiochi, di simulazione di universi. Eve Online, una cosa del genere. Che appunto, come stava raccontando il nostro giovane amico, diciamo, dà soprattutto questa grande capacità di esplorare l'immensità dello spazio. E allora siamo arrivati alla fine. L'avventura dell'esplorazione dello spazio certamente è meravigliosa.
Domanda.
L'avventura dell'esplorazione della fantascienza lo è altrettanto, e così come ho cominciato con la mia prima emozione, finiamo con l'emozione di tanti, che dice cos'è lo spazio.
Space, final frontier. These are the voyages of the starship.
Se beccato, non vuole sbagliare.
Space,
l'ultima frontiera. Vi ringrazio.
Basto intervento, Claudio.
Io una domanda, più che altro un consiglio. Allora, se dimentichi, tu adesso hai posto linee temporali all'anno 2000.
Sì.
Hai detto, ma ti occupo. Andiamo oltre.
Mi sono mangiato le mani fino al Covid.
Andiamo oltre. Questa è una domanda che faccio spesso, quindi consiglio esperti del settore, qualcun altro l'ha già sentita. quali serie di scoperte di recente che hanno colpito e che hai divorato e che ti sentiresti di raccomandare a...
Serie di letteratura, dici?
Senti, sì. Partiamo sempre da...
Serie,
anche il singolo va, cioè,
rispetto al fascino di questi grandissimi scrittori faccio un po' fatica proprio sullo specifico tema dell'immensità, del senso di meraviglia, perché forse, come dire, appunto, sono cose di primo impatto, mentre nella fantascienza del XXI secolo magari c'è molta più introspezione, ci sono alcune determinazioni di alcune problematiche vicine a noi. Per esempio, io sono un addetto ai lavori nel mondo dell'informatica e quindi chiaramente tutto il discorso del cyberspazio e delle implicazioni adesso relative, non devo citare per forza una trilogia poco nota in Italia, che è quella di Infomocracy di Malka Holder, che tratta esattamente questi problemi della relazione tra il mondo dell'informazione, la gestione dell'informazione digitalizzata e cosa questo significa rispetto alla nostra società. Questo lo raccomando senz'altro. La serie di Expanse, forse più dal punto di vista della sua versione, come dire, i romanzi di Expanse
l'originale.
Ho fatto un po' di fatica, però indubbiamente c'è un modo di trattare le cose interessante, e la versione diciamo della serie televisiva mi è piaciuta, devo dire. Così come in barba a tutti i commenti in giro, devo dire che a me le reimagination di Star Trek del XXI secolo non dispiacciono, senza il tentativo costante di dire ma era meglio prima e meglio dopo, eccetera, eccetera, semplicemente come mia personale credibilità, con qualche parentesi aperta e chiusa su qualche clamorosa caduta, però complessivamente a me non dispiace, diciamo, quello che è successo a Star Trek.
Un nome si può fare, Ian Banks.
Banks, certo. Ma il XXI secolo?
Hanno
cominciato a scrivere, questi hanno cominciato, cercavo qualcuno che fosse proprio, che si è iniziato a scrivere dopo il 2000, questi sono tutti gli Ian Banks col ciclo della cultura, credo che però abbia cominciato a scrivere nel periodo del cyberpunk, quindi diciamo tra il 90 e il 2000, 1990 e il 2000. Qualcuno che ha scritto negli anni, in questi ultimi 20 anni, che mi abbia particolarmente colpito?
Egan, no, ha scritto prima.
Sempre prima, Brin, Egan, Bear, sono tutti che sono nati a cavallo del 2000, quindi certamente continua una produzione.
Anlichi l'ho letta.
Anlichi l'ho letta, sì. Vabbè, possiamo stare pure
esatto. Giorni.
Poi io ho detto subito, il tema era immagini dello spazio nel XX secolo, e ci siamo.
Diciamo che a corollare l'intervento
c'è una domanda.
Aspetta un attimo. A corollare l'intervento di Massimo Resanto, c'è da dire che lui è un podcaster noto sia su Digitalia che su Fatta Scientifica, in cui consiglia e discute in dettaglio tutti, quindi siamo seri soddisfatti per la brevezza della presentazione. Andate a recuperare tutti i centinaia di interventi, sia su Digitale per la parte più tecnologica che su Fatta Scientifica, per quella Fatta Scientifica appunto, ed è, lo dico, no, perché qui vai a avere uno spasso su quelle reti.
Sì, sì, ma poi possiamo fare un'antologica.
Non era un'altra, volevo aggiungere un altro libro di fantascienza degli ultimi anni, che agli erodiani è molto distante da questo, in realtà è molto puramente sulla terra al collasso, però si chiama La ragazza meccanica, proprio di tantissimi anni, no?
Cioè,
Bacigalupo.
No, ma ci sono, ovviamente, cambiamo tematiche e poi ci sono tantissime cose belle nel XXI secolo, ci mancherebbe.
Poi c'è un film amato molto da Marco, che è Wondering Art, quello che è esposto
una volta. Altre domande?
Gli ambiti che ha citato, letteratura, cinema, sì, eccetera, ma c'era anche il principio, la musica.
Ah, come no?
È vero. Qualche esempio paradigmatico?
Allora, io sono un adoratore della setta di Battlestar Galactica, Reimagination, e per esempio la colonna sonora di Battlestar Galactica, in particolare Battlestar, come si chiama, Sonatica si chiama il pezzo, è uno di quelli che io metto spessissimo. Le colonne sonore di
Babylon 5,
le colonne sonore di un altro che mi piace tanto, Blade Runner,
Vangelis.
E così via, Star Trek,
l'uomo che cade sulla terra, che con la lui.
Cade sulla terra, insomma, effettivamente mi era sfuggita. Molto probabilmente devo dire ho considerato la musica come un substrato generale.
Ci sono molti esempi nel progressive inglese,
anche quella che doveva essere la versione iniziale del film che immaginavo da Orozchi, in realtà poi non glielo lasciano fare perché
sì,
era un po' conosciuto e lì voleva mettere il Floyd in Jagger.
Sì, Dune ha avuto una storia interessantissima, molto travagliata. Vediamo che ne esce adesso.
Purtroppo a malincuore
dobbiamo tagliare il tempo. Grazie ancora.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. Thank you.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.